Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Blasphemous.
Ma prima di cominciare, come al solito, facciamo qualche news. Sabato 12 siamo stati al Festival del Podcasting 2019 in quel di Milano. Ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo potuto fare un sacco di conoscenze nuove di persone che non fanno esattamente il nostro argomento, ma fanno podcast. È stato un momento anche per conoscere gente nuova e anche preparare tante sorprese per il futuro.
E in una sorta di paradosso temporale, oggi quando uscirà questo episodio si starà registrando il nuovo episodio di Questa me la scrivo, la nuova stagione, con novità tra cui anche registrarlo con tecniche nuove anche in teatro.
E ora un po' di musica, l'ho detto io stavolta. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarlu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Blasphemous, un platform, ma più che platform direi un Metroidvania, visto che è uno standard adesso dei giochi, e a tema religioso. È stato sviluppato da The Games Kitchen e prodotto dalla Team 17. È appena uscito, diciamo uscito il mese scorso, e l'hai giocato subito, quindi proprio in super anteprima.
Per un let's play che è durato 20 episodi per un totale di 11 ore e 47 minuti e 58 secondi, ma in realtà in gioco credo siano 24 ore di gameplay effettivo, che ho tagliuzzato qua e là per tagliare tutte quante le parti morte, che se avete presente come funzionano i Metroidvania ci sono sempre. Però ho voluto anche usare questo tempo per arrivare al 100% del gioco, quindi completarlo tutto, perché è un gioco molto bello e lo capirete insomma man mano che vi spiegheremo la storia, se ce la facciamo, perché ci sono molti elementi particolari. Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast. Per spiegarvi la storia del gioco e la lore, abbiamo deciso di fare come se foste voi a giocare il gioco in questo momento, quindi partendo dalle poche informazioni. Perché questo è un gioco in cui tutta la storia è raccontata attraverso oggetti, attraverso racconti, in un linguaggio aulico, e quindi a spizzichi e mozziconi capite un po' le cose. Vi diamo intanto un'ambientazione generale. Ci troviamo a Custodia, che è un mondo governato dalla religione, fondamentalmente, in cui tutti sono penitenti. Siamo all'inizio dell'era della penitenza e fin da subito ci viene introdotta questa forza sovrannaturale che si chiama il miracolo, che viene chiamato come miracolo penitente o miracolo flagellante a volte, e per diversi poteri che ha questo miracolo, questa forza sovraumana, questa entità che corrisponde praticamente a quello che potrebbe essere lo Spirito Santo, perché tutta l'ambientazione è una versione corrotta, una versione alternativa di quello che è la religione cristiana. E il miracolo ha riempito il mondo di un sacco di creature belle e mostruose e corrotte che andremo ad affrontare.
E qui prendiamo il controllo del nostro avatar, ovvero ci risveglieremo su una montagna di cadaveri dell'Ordine Silente. Infatti noi saremo un rappresentante dell'Ordine Silente che viene resuscitato, diciamo, e troviamo al nostro fianco una spada molto particolare. Infatti è una specie di Santo Graal alla fine, è una spada sacra che viene spiegato essere stata creata dal sacrificio di una Madonna che si trafigge con questa spada e quindi la rende miracolosa.
Al risveglio quindi dovremo impugnare questa spada per sconfiggere effettivamente un primo mostro, quindi si inizia subito con una boss battle e già qua cominciamo a prendere confidenza con quelli che sono i comandi. Quindi è un metroidvania che vi porta subito all'azione, non vi spiega praticamente niente, dovete subito combattere un boss e vedete quanto è difficile già il gioco a questo punto. Il gioco è stato paragonato a Dark Souls per tanti aspetti, uno tra questi la difficoltà. Non è così difficile, diciamo, però ha tutto senso, soprattutto anche il fatto che moriamo più volte e ritorniamo ogni volta, quindi bello anche come viene giustificato il tutto. Il primo nemico è quello che è il guardiano dell'Ordine Silente ed è effettivamente il nostro capo all'interno dell'ordine, che è stato corrotto ed è diventato questo mostro con in mano un candelabro che cercherà di uccidervi, e ucciso lui riusciremo a finalmente scappare dalla cattedrale dell'ordine per incontrare Deo Gracias.
Deo Gracias, che sarà una figura ricorrente all'interno del gioco, che diciamo fungerà da una specie di Virgilio per Dante, quindi ci darà delle spiegazioni anche criptiche su quello che dovremo fare sul nostro percorso. E come prima cosa ci spiegherà una piccola particolare sulla spada e ci darà anche una spina che dovremo mettere sulla spada, perché noi siamo un penitente, siamo il penitente silente, nessun riferimento a Harry Potter. Questa spina che aggiungeremo al manico della nostra spada sarà molto importante perché avrà un ruolo centrale poi nello svolgimento del nostro peregrinaggio.
Ottimo design da parte della spada, perché in tutti i posti che potevi scegliere sotto la mano devi mettere una spina, ma ha senso.
Infatti, come dicevo, fa parte del peregrinaggio, perché noi, essendo dei penitenti, noi troviamo gusto a soffrire per espiare le nostre colpe.
E qui ci sta una piccola citazione di quello che è effettivamente l'ispirazione, una delle tante ispirazioni che Game Kitchen, che tra l'altro è uno studio di Siviglia, quindi sono spagnoli, effettivamente sono radicati in quella cultura, è effettivamente il mondo della flagellazione cristiana, quindi i vari frati che hanno anche il tipico cappello a punta allungato come Deo Gracias, come il nostro protagonista e come tanti altri vedremo all'interno del gioco, c'è questo concetto dell'autoflagellazione per espiare le proprie colpe, e c'è questo tema della colpa continua. Infatti ogni volta che moriamo noi accumuliamo colpa, che tra l'altro è un rovo che va a accorciare la nostra barra del mana, che effettivamente possiamo usare, del fervore come viene chiamato, che possiamo usare per fare le nostre mosse speciali, e solo quando andremo a trovare il punto dove siamo morti potremo espiare quella colpa e quindi ritornare da capo.
Cosa che è un'altra, diciamo, citazione sempre a Dark Soul, che quando si muore nel gioco, ritornando nel punto in cui si muore, ci sarà la riserva di anime che avremmo lasciato.
La nostra prima missione sarà quella di sconfiggere tre boss, e questi boss rappresentano le tre piaghe del padre, come viene chiamato sua santità, che sarebbe la figura papale all'interno di questo gioco, e dovremmo andare a parlare con i tre volti dorati, che sono tre volti uguali che sono stati creati dal miracolo, e ciascuno di essi ci darà un pezzettino per poter aprire la porta per il cammino del Calvario, come viene detto, il ponte del Calvario.
Prima però di dividerci in queste tre missioni, perché ogni boss avrà la sua sezione di mappa dedicata, insomma, come ogni Metroidvania, passeremo per quello che diciamo è un checkpoint, ovvero la prima città che troviamo di Albero, che è un po' il centro nevralgico dove delle side quest, quindi conosceremo dei vari personaggi secondari dei vari ordini. Ad esempio ci sono l'ordine che cura i piegati,
ad esempio faremo la conoscenza di Tirso, che è un personaggio che sta curando i piegati e ci chiederà di portargli indietro degli ingredienti che troveremo lungo il cammino, che sono tra l'altro ingredienti molto mediterranei, perché sono olive, rosmarino, l'aglio, tutti i prodotti che hanno a che fare con la terra, col Mediterraneo e con tutto, in un certo senso, legati anche alla religione.
Ma non solo loro, infatti troveremo nella città di Albero vari punti di partenza per delle side quest che ci permetteranno di tornare sempre a questa base, questo punto di partenza, che ci aiuterà a sbloccare le varie migliorie che avremo. Infatti troveremo anche il primo mea culpa, che è questa scultura che ci permetterà di potenziare le nostre armi.
Per la precisione è il santuario del mea culpa. Il mea culpa è il nome della spada, e devo dire che giocando questo gioco all'inizio vieni catapultato in questo mondo e hai tipo un menu con 10 pagine, 8 pagine di cose, veramente molto bello e allo stesso tempo anche molto stordente, come si potrebbe dire, nel senso che oddio quanta roba c'è da fare in questo gioco, ma pian piano vengono spiegate le cose, anzi non vengono spiegate le cose ma arrivano e possiamo sperimentarle sul campo. Queste sono ad esempio il fatto che abbiamo un rosario che può essere espanso e ogni grano del rosario può darci dei potenziamenti,
anche la stessa spada che potremmo equipaggiare con delle reliquie, è un reliquiario stesso che potremmo equipaggiare con dei cuori che ci daranno dei potenziamenti, ma anche a scapito di alcune cose. Infatti ci viene detto che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, quindi ad esempio se ci darà un forte attacco ci diminuirà la difesa o cose simili. E ad ampliare l'ampio spettro dei collezionabili di questo gioco, perché ce ne sono veramente una marea, sono le ossa che troveremo, le ossa dei santi o dei martiri che ci permetteranno di completare un ossario che troveremo più avanti nel gioco, che ci sbloccherà degli achievement, è una nuova skin ad esempio, e anche dei cherubini che troveremo in giro per il gioco, e sempre più difficili da ottenere, da liberare diciamo, ma anche questo ci darà un bonus alla fine.
Ultimo potenziamento, che visto che li abbiamo detti tutti finiamo l'elenco direttamente qua, sono le preghiere, che sono delle magie effettive che andiamo a trovare, e il bello del gioco è che sì, vengono giustificate col nome preghiera, ma c'è veramente la preghiera da poter dire, da leggere, quindi è anche bello che hanno aggiunto questo piccolo pezzettino di lore in più che ci fa capire, approfondire ancora di più la storia. E queste magie sono quelle che usano fervore per noi e hanno diversi poteri, a volte sono delle protezioni, a volte sono degli attacchi, a volte sono un modo per andare più veloce o per saltare più in alto, e un sacco di cose diverse.
Quindi il nostro viaggio, oltre alla storia principale, si riempie di queste side quest, e side quest che oltre alla città di Albero che abbiamo appena citato, consisterà anche in degli NPG, dei personaggi di sfondo che troveremo anche nelle varie aree, e ognuno ci darà, oltre a una piccola parte di lore della parte di mappa in cui ci troveremo e anche poi del boss, e ci daranno queste missioni che diciamo ognuno di loro ha un arco narrativo che può durare il tempo della missione o anche portarci all'interno del gioco. Infatti dei personaggi li ritroveremo anche nelle aree differenti da dove li abbiamo trovati, e tutti quanti avranno un arco narrativo che grazie a noi porteranno a compimento, finendo per la maggior parte malissimo.
Infatti ci scusiamo se non citeremo tutto, ma se no questo episodio veramente dura ore e ore e ore, e vediamo di concentrarci di più sulla storia principale e su anche le meccaniche di gioco. Dicevamo i tre volti da sconfiggere. Questi tre volti sono tre boss da affrontare. Il primo che mi viene in mente, adesso non mi ricordo l'ordine in cui li ho affrontati, ma credo sia proprio Nostra Signora dal volto sfigurato, interessante come nome, molto lungo, e devo dire che qua ho apprezzato molto la traduzione traduzione, perché molto spesso quando si traduce un gioco dall'inglese si fa molta fatica, invece in questo caso probabilmente è stato tradotto dallo spagnolo, che è la lingua originale del gioco, e quindi molti degli aspetti sono rimasti come traduzione corretta, insomma. E più che parlare della battaglia boss, che comunque è molto bella e molto intrigante, vi consiglio di vedere appunto il let's play se volete vedervi effettivamente la battaglia. Mi piacerebbe parlare della backstory, della storia di questo personaggio, che è una ragazza talmente tanto bella da essere considerata quasi una divinità, al che la gente comincia ad adorarla come se fosse una divinità vera e propria, ma lei sa di non essere una divinità e quindi decide di distruggersi il viso bruciandoselo e appunto diventando poi questo mostro, perché il miracolo ha deciso di toccarla e trasmutarla in questa creatura demoniaca.
E aggiungo che queste cose qui le impariamo non con delle cutscene o dei segmenti durante la storia in base a dove andiamo, bensì le scopriamo negli oggetti che troviamo prima di arrivare, o comunque durante lo scenario, comunque durante il cammino che percorriamo per arrivare allo scontro col boss. Quindi in base agli oggetti che troviamo ci dice cosa fanno effettivamente, ma ogni oggetto è accompagnato da un racconto, e questi racconti, come dei versetti o delle parti di preghiere o appunto di racconti, ci fanno capire pian piano cosa stiamo affrontando.
Un secondo boss è Ten Piedad, che sarebbe la traduzione dallo spagnolo di Abbi Pietà, ed è una citazione della Pietà di Michelangelo, perché dalla statua con una Madonna c'è questo che sarebbe il Cristo, ma in realtà non è il Cristo, è una versione mostruosa ed è un misto tra un cervo e una radice, e c'è di nuovo e ci sarà dappertutto questo riferimento all'albero, alle radici e a tutto quello che succede all'interno del gioco, sarà molto legato agli alberi, al legno. E questo è un boss particolare, abbastanza facile rispetto agli altri, l'ho trovato, però è interessante perché la sua backstory è che lui mantiene dell'umanità ed è una persona che è stata trasmutata in questo mostro, ma è come se fosse la sua penitenza da espiare è rimanere rinchiuso all'interno di questo corpo deforme.
Mentre l'ultimo boss, ovvero il terzo che andremo ad affrontare prima di poter aprire la porta di bronzo, ovvero saranno le tre Sangustias, ovvero queste tre creature che ci attaccheranno contemporaneamente, sono tre suore che, come dicevo, ci attaccheranno contemporaneamente e scaturiranno il loro attacco migliore fondendosi, diciamo, diventando un'entità unica e facendo un grosso colpo che occupa quasi tutto lo schermo. Quindi, e in più la difficoltà di questo combattimento è che siamo costantemente in movimento, perché come un classico, diciamo, dei giochi, c'è il pavimento che sta crollando, cioè ci sono delle fiamme, si sta distruggendo, quindi noi dobbiamo continuare a salire schivando e combattendo questi temibili mostri.
Anche qua si vede come tutti i combattimenti siano molto diversi uno dall'altro, ci sono mostri grandi, mostri piccoli, mostri che rimangono sullo sfondo, mostri in cui dobbiamo boss o combattimenti in cui dobbiamo muoverci tantissimo, altri in cui dobbiamo stare molto fermi e capire i vari pattern, e anche boss a fasi in alcuni casi. Quindi veramente complimenti ai creatori del gioco per aver sfruttato con creatività tutti gli aspetti di un Metroidvania.
E anche qui casca un'altra citazione di Dark Souls, perché c'è una meccanica di combattimento che poi impareremo meglio a usare, ovvero la parata, la parry. Infatti determinati attacchi potranno essere parati e verrà stordito il nemico che ci avrà attaccato, permettendoci un contraccolpo molto potente che quasi sempre sconfigge il nemico al primo contrattacco, diciamo. E ci sarà anche la possibilità di effettuare delle belle e proprie fatality, che visto, diciamo, non sono prettamente necessarie perché non fanno fare più punti, e solo che sono molto sceniche e, diciamo, si sposano bene con l'ambientazione dark molto cupa di questo gioco.
A questo punto i tre volti che avremo incontrato dopo aver sconfitto questi tre boss ci daranno le tre grandi umiliazioni, che sono le umiliazioni di sua santità, che sono le ferite dell'afflizione, della contrizione, della compunzione. Quindi molto bello come abbiano giocato con queste parole, e effettivamente ci apriranno quella che è la porta di bronzo, la porta che ci condurrà ancora più avanti nel nostro calvario. Effettivamente il ponte si chiama il ponte dei tre calvari, proprio apposta. Arriveremo lì, ma prima di poter passare la porta arriverà un certo Esdras, come viene chiamato, che è un cavaliere della legione Unta, che ci dirà: non puoi passare, fondamentalmente.
Esdras, che avremmo avuto la possibilità di vedere già prima nelle piccole cutscene che si inframmezzano tra la nostra storia principale, ed è un seguace di sua santità. velocità, e quindi si pone fra noi e la porta che avremo aperto, la porta di bronzo. Sarà un combattimento molto spettacolare, anche molto difficile, perché è un boss che però dopo un certo punto, diciamo dopo un certo livello di energia che gli sarà rimasta, evocherà la sorella, questa specie di guerriero angelo, diciamo, perché è alato, quindi complicherà molto il combattimento, pur non essendo un vero e proprio boss. Però una volta sconfitto ci permetterà finalmente di passare alla parte successiva del gioco, quindi entreremo finalmente nella porta di bronzo.
A questo punto vedremo un'altra cosa aprirsi, in questo caso è una maschera, e sentiamo la voce di Sua Santità che dice effettivamente come è stato trasformato in questo essere mostruoso, e pian piano capiamo effettivamente che è successo qualcosa. Il Papa non è più una persona normale, ma gli è successo qualcosa, e capiremo di volta in volta che cosa succede. Parla della pelle che gli si trasforma in una corteccia, il fatto che il sangue diventa la linfa, quindi si sta trasformando in un albero effettivamente, come gran parte delle cose che vengono dette all'interno di questo gioco.
Questa seconda metà di gioco, se vogliamo chiamarla, varia notevolmente dalla prima. Infatti la giocabilità sarà sempre quella, quindi in base poi all'abilità che sbloccheremo, però proprio il nostro obiettivo sarà completamente diverso. Infatti se il nostro obiettivo principale era raccogliere le tre piaghe per aprire la porta di bronzo e quindi accedere alla fase successiva, adesso sarà molto più sparso, quindi non avremo un obiettivo che non sia quello arrivare da Sua Santità, e per farlo dovremmo sbloccare i percorsi e sbloccando le relative abilità per poterlo fare, che ci porteranno sul finale.
Interessante, perché qui si vede il vero e proprio Metroidvania. Sbloccheremo abilità e torneremo indietro a ripercorrere posti che prima non potevamo accedere. Abbiamo diverse abilità, ad esempio il fatto che possiamo far apparire delle piattaforme fatte di sangue, oppure possiamo, e questa è una delle mie preferite, ci sono dei posti in cui se cadiamo moriamo, ma se abbiamo quella reliquia possiamo cadere e vedere che cosa c'è sotto e quindi trasferirci da un posto all'altro.
Però sul nostro cammino non potevano mancare altri boss giganteschi, come vedremo, e uno dei quali è un vescovo che poco prima di affrontarlo troveremo proprio un oggetto che racconta la sua backstory, ovvero che è una persona deceduta che qui diciamo ricorda un po' Weekend con il morto, perché vedi proprio che anzi leggi proprio che i devoti lo prendono le sue spoglie e lo lavano, lo vestono proprio come se avesse l'abito talare e tutto quanto, e con le mani mimano i gesti, quindi lo portano in giro come se fosse ancora vivo, ma in realtà è uno scheletro manovrato dai fedeli, quindi proprio Weekend con il morto.
È bello perché il boss è lui in questo altare e dobbiamo combattere contro le mani che lo sorreggono, e per poi combattere contro quello che è rimasto, uno scheletro, una carcassa che non può fare più di tanto. Un altro boss, che è quello che ha destato più scalpore in fase di trailer, in fase di costruzione di questo gioco, perché vi ricordo che questo è un gioco che nasce da Kickstarter e che ha avuto tantissime persone che l'hanno seguito e finalmente è uscito, quindi uno dei successi dei crowdfunding che ci piace portare, è Exposito. Exposito è un mostro molto particolare perché è un bambino con una benda sugli occhi. Noi non combattiamo lui direttamente, ma combattiamo e questa è un'altra citazione dei classici della storia, perché è un serpente fatto di radici, ancora di nuovo con legno, che si muove in giro per lo schermo e noi dobbiamo sconfiggere lui, e quando si arrabbia il bambino il serpente si agisce di conseguenza.
E il terzo boss degno di nota che incontreremo sarà Kirce, il riesumato della fiamma, e la sua backstory la troveremo perché lui era uno che è stato bruciato ingiustamente, diciamo, dall'inquisizione, diciamo, quello che è la rappresentazione dell'inquisizione qua, e quindi il miracolo l'ha riportato in vita, e ovviamente sotto forma di mostro. Questa è una cosa particolare perché sembra anche un po' un mostro di Mega Man, perché nello stage in cui lo affronteremo lui si arrampicherà anche sui muri e ci lancerà la sua spada fiammeggiante, quindi sarà, sì, ricorda molto Mega Man secondo me il tipo di boss fight,
tra l'altro perché è anche racchiuso all'interno di una stanza, quindi non abbiamo possibilità come in altre boss fight di avere una stanza più grande in cui muoverci, ma qua siamo veramente confinati all'interno di uno stanza, di un minuscolo spazio vitale. Questi tre boss servono più che altro per sbloccare preghiere, per sbloccare oggetti, maschere che ci permetteranno di usare lo schema dell'ascensore, perché deve esserci lo schema dell'ascensore anche in questo gioco, per raggiungere la madre delle madri, che è l'arcicattedrale dove troveremo Sua Santità. Quindi sì, c'è questo elemento di bisogna combattere i boss per arrivare in fondo, ma non è così lineare come la prima parte del gioco. Qua veramente
ovviamente andiamo dappertutto, andremo anche nelle fogne, nello schema delle fogne, perché c'è anche lo schema delle fogne. E bello dal punto di vista storia, perché ciascuno di questi boss ha una backstory, ha una storia che fa capire come sono diventati questi mostri, e pian piano capiamo come il miracolo agisca, e agisca tanto anche. Il miracolo flagellante, che è quello che trasforma appunto questi personaggi in mostri, lo fa per diversi motivi. Per la maggior parte delle volte è quando l'uomo fa qualcosa di sbagliato, il miracolo interviene. Ad esempio, hanno bruciato Kirce per sbaglio? Bene, il miracolo interviene e lo riporta indietro. E ad esempio Kirce sembra quasi un tentativo di costruire un messia, perché lui effettivamente rinasce come una fenice dalle fiamme, però alla fine diventa un'altra prova sul cammino del penitente, che è il vero messia di questo mondo.
E a proposito di messia, troveremo una zona, tra l'altro lo troveremo quasi per caso, perché in una fase di esplorazione di uno dei territori dei boss ci troveremo in una schermata esterna che ha un nome a sé stante, e una volta uscita riprenderemo col nome dell'ambientazione in cui eravamo, dove troveremo Deo Gracias davanti all'albero del primo miracolo. Quindi diciamo il peccato originale è rappresentato come un albero, e lì ci racconterà Deo Gracias l'origine, ovvero che nell'età in cui non c'era ancora l'età della penitenza, c'era questa persona che consumato dal proprio senso di colpa richiede all'entità divina una punizione, quindi chiede di essere punito per alleviare le sue sofferenze, e viene ascoltato da questa entità che fa avvenire il primo miracolo, ovvero il ceppo su cui si era seduto dove si era seduta questa persona per poter pregare e richiedere l'intervento divino, cresce e diventa un albero che ingloba questa il personaggio, che diventa anche la figura, diciamo, ricorda della croce di questo gioco, che è una specie di otto, ovvero una croce contorta.
Per la precisione, questa persona diventa il contorto, The Twisted One, o anche El Retorcido, come viene detto nel gioco originale, ed è l'iconografia, il simbolo che corrisponde alla croce, e questo otto perché lui ha un braccio in alto e un braccio in basso a simboleggiare una specie di S, e col resto del corpo fa l'altra metà della S fondamentalmente, e la vediamo ovunque come iconografia, così come nell'iconografia cristiana la croce trascende quella che è la persona, perché effettivamente è solo un simbolo a un certo punto. Interessante perché è una delle prime cose che vediamo all'interno del gioco, quando ci risvegliamo nella confraternita del silenzio, dei silenti, ce l'abbiamo come sfondo questa croce, e lo vediamo anche nel menu, lo vediamo anche sulla spada, è dappertutto questa cosa, e adesso finalmente abbiamo capito perché è dappertutto. Anche perché nel nostro cammino troveremo un sacco di persone che sono crocifisse, ma non sono crocifisse, muoiono perché sono state legate al palo come il contorto.
Questa fase di gioco introduce alcune meccaniche nuove, ovvero la possibilità di aumentare la salute massima e anche la riserva di fervore massima, trovando delle statue o delle entità che scopriremo sbloccando le apposite stanze, e anche il negozio dove ci saranno gli oggetti che ci serviranno anche per proseguire con la storia. Quindi alcuni sarà necessario comprarli. Faccio sempre l'esempio, c'è una parte nelle fogne in cui ci sono delle zone cosparse di tossine dove noi perderemo energia per superarle, invece prendendo degli oggetti e mettendoli tutti in serie nel nostro rosario ci permetteranno di prendere, comunque prenderemo danno però in quantità minore, e ci permetterà comunque di proseguire.
Un'altra delle cose che andiamo a comprare e che troviamo anche all'interno di tutto il gioco sono le fiale di sangue biliare, che sono la forma per poterci curare effettivamente durante le battaglie, che ricarichiamo ogni volta che salviamo e che usiamo spaccandocele in faccia. Bellissimo, per fortuna c'ha la maschera, però è bella anche l'animazione con cui fa anche un simbolo in aria, come una specie di magia per poter diventare migliore. Ah, forse ho capito una cosa adesso che mi viene in mente. Ne parlavamo prima su uno dei motivi del perché succede a un certo punto una cinematica quando sconfiggiamo il primo boss, e questa è una teoria che vi mando là ma ci sta. Cosa succede quando sconfiggiamo il primo boss? Noi ci togliamo la maschera, che è questa maschera di ferro con un cappuccio altissimo, la riempiamo del sangue del nemico e ce la spattacchiamo in faccia fondamentalmente. Credo sia proprio per recuperare energia, perché poi effettivamente quando abbiamo le boccette ce le spacchiamo in faccia allo stesso maniera.
E aggiungo nuovamente un'altra, che può essere una citazione sempre a Dark Souls, è che queste fiale di sangue biliare sono un po' come sono le fiasche di Estus, quelle di, appunto, di Dark Souls, che usiamo per curarci, e che vengono ricaricate nei bonfire, nei fuochi, che vengono ricordati in questo gioco con gli inginocchiatoi, che sono i punti di salvataggio che troveremo all'interno del gioco, che ristabiliranno la nostra energia, il nostro fervore, ma al tempo stesso ricreeranno i nemici che avremo sconfitto. Infatti i nemici, una volta sconfitti, rimangono morti finché non ci inginocchiamo, e quindi verranno rispawnerà tutto quanto, proprio come i falò in Dark Souls.
A questo punto riusciremo ad arrivare finalmente al tetto dell'arcicattedrale, ma prima del boss c'è un'altra battaglia molto importante con Crisanta. Crisanta dell'agonia bendata, per la precisione, che è questo soldato, questo paladino effettivamente femmina, che ci dirà che è lì proprio perché noi siamo la cosa più blasfema che abbia mai vista. È lì per fermarci, perché lei è al servizio di sua santità e quindi è dalla parte dei buoni e noi siamo il cattivo. Ed è un combattimento molto difficile. Lei ci assomiglia molto anche come modo di porsi, come modo di combattere e soprattutto come vestiario, perché ha un'armatura da paladino, diciamo, se conoscete un po' il fantasy, ma anche il cappuccio esattamente come ce l'abbiamo noi, quindi è un elmo con una punta molto alta verso l'alto. Crisanta è un personaggio molto importante a livello di lore, non viene spiegato all'interno di questo gioco, ma viene spiegato all'interno di quello che è il fumetto che ha introdotto la storia del gioco, ed è un prequel che si chiama The Kneeling. Se ce l'avete, vi consiglio tanto di leggervelo per farvi un po' di backstory, in cui viene spiegato come sia stata lei quella che è andata alla confraternita del Lamento Silente a uccidere tutti, compreso lo stesso penitente silente che noi comandiamo.
Ma come abbiamo potuto vedere nel resto del gioco, veniamo resuscitati dal miracolo, quindi anche noi siamo toccati dalla volontà divina. Combattimento questo molto difficile, forse il più difficile di tutti quanti, ovviamente essendo anche prima del boss è normale, però è anche l'unico boss che non muore. Infatti dopo averlo sconfitto ci sarà la sua animazione che è a terra, diciamo, alla nostra mercé, per una volta che interagiremo con lei cominceremo a colpirla, lei ci scanserà per poi fuggire, quindi noi non chiudiamo la storia con lei. All'inizio pensavo l'avremmo ritrovata come vero boss, ma in realtà sparisce proprio dal gioco.
E a questo punto it's boss time, perché arriva effettivamente il combattimento finale. Qui ci sono due finali, adesso vi diciamo prima il finale A e poi il finale B. Il finale A è quello che è considerato il finale cattivo, il finale normale, mentre invece il vero finale ve lo spiegheremo dopo. Cosa succede? Finalmente arriveremo davanti a Sua Santità. Un combattimento contro Sua Santità Escribar o Escribar, adesso non mi ricordo esattamente come si dica delle due, in cui lui dice di non conoscerci perché noi abbiamo una maschera, quindi vede che sì, abbiamo una maschera della confraternita, ma non sa chi siamo effettivamente, e combatteremo contro di lui. Un combattimento che la prima volta che l'ho fatto era difficilissimo, ma poi diventa veramente facile, è un combattimento semplicissimo, quasi come se volesse essere sconfitto.
Ma ovviamente, come si confà a giochi del genere, non era neanche la sua forma finale. Infatti dopo averlo sconfitto conosceremo invece la vera forma, infatti la maschera che avremo visto nelle cinematiche durante il gioco si aprirà del tutto e vedremo la forma finale di Sua Santità, che è un mostro enorme e anche molto difficile.
Da questo punto di vista questo combattimento è interessante perché racchiude tutte le meccaniche del gioco, quindi tutti i tipi di elementi che ci sono, il fuoco, i fulmini, il fumo, il viola che sarebbe l'energia laser che c'è all'interno di questo mondo, e quindi dobbiamo capire tantissimi pattern diversi e combattere contro questo nemico che si divide in due. Uno è la spada, che ha un occhio, che è la spada di Escribar, che dovremo colpire, e dopo che avremo colpito abbastanza si aprirà del tutto la maschera, che sarà quella che dovremo cercare di distruggere, e a un certo punto la distruggeremo. Infatti la maschera da carne diventerà successivamente uno scheletro per poi disfarsi completamente, e a questo punto avremo sconfitto Sua Santità.
Ma ovviamente non sarà ancora la fine del gioco, perché procedendo ci ritroveremo davanti alla montagna di cenere, dove sulla quale sommità troveremo il trono voltato, che è stato, diciamo, il punto d'origine di tutta la storia. Infatti Sua Santità, scopriremo che ha deciso lui di voltare questo trono vedendo che il mondo non era più devoto come avrebbe dovuto essere, e quindi facendo questo gesto ha scatenato l'ira, se vogliamo dire, del miracolo, che ha dato inizio all'era della penitenza, quindi tutti i mostri e tutta la sofferenza che ha portato questo evento.
Questo ce lo spiega Deo Gracias dicendo appunto che, come potete vedere, il miracolo interviene quando l'uomo sbaglia. In questo caso l'uomo ha sbagliato voltando trono a tutto quanto il popolo, e quindi forse anche una critica a quella che è l'istituzione rispetto a quella che è effettivamente la religione. A quel punto il miracolo interviene e ha creato questo flagello per tutto quanto il mondo. A questo punto Deogratias ci dice: bene, penitente, adesso il trono è tuo, se vuoi puoi andare. E nel finale cattivo noi cercheremo di arrivare alla cima, ma verremo pian piano inglobati all'interno della montagna di cenere e faremo la stessa fine che hanno fatto tutti quanti gli altri che ci hanno provato. Finiremo nella cenere, il nostro corpo svanirà e rimarrà di noi solo la maschera, che Deogratias prenderà e metterà vicino a tutto quanto, a tutta un'altra montagna di maschere che c'è lì a fianco. Verrà detto che però la nostra penitenza è finalmente finita, non siamo più il penitente, non siamo più niente, siamo tornati cenere alla cenere, proprio come viene detto all'interno della Bibbia.
Invece il finale, che diciamo buono, se vogliamo proprio dire, anche se buono poi vedremo non è, come lo si ottiene? La spina che ci ha donato Deogratias all'inizio, man mano che noi procederemo con il gioco, si evolverà e quindi aumenteranno le spine, diventerà proprio un vero rovo che attorciglierà la nostra spada e quindi ci farà provare ancora più dolore.
Come succede questo? Per farlo abbiamo bisogno delle statue dei confessori. Questo non abbiamo parlato fino adesso perché è in questo punto che entrano in gioco. Cosa sono le statue dei confessori? Sono delle statue in cui possiamo espiare le colpe e quindi togliere la colpa senza dover andare a prendere il punto dove eravamo morti, pagando dei punti di lacrima. Sono le lacrime che accumuliamo come moneta all'interno di questo gioco. È un po' un sotterfugio questo, però quello che possiamo fare è distruggere queste statue a un certo punto e al loro posto ci sarà un portale. Questo portale però non può essere attraversato finché non avremo un oggetto particolare. Questo è un oggetto che troviamo, è un grano del rosario, ed è l'unico grano del rosario che non fa assolutamente niente. È una gemma, una perla completamente bianca che non fa niente, e per poterla utilizzare cosa dobbiamo fare? Dobbiamo morire con questa. Quindi tra le milioni di morti, se equipaggiamo questo oggetto cambierà colore, diventerà progressivamente sempre più grigio e fino a diventare nero, e la nostra colpa finirà all'interno di questa perla che, intrisa di questa colpa, ci permetterà di accedere e di trascendere questo portale.
Una volta entrati in questi portali ci saranno come delle challenge mode, ovvero sarà una modalità orda dove dovremo sopravvivere a un po' tutti i mostri che incontriamo durante il gioco fino a liberare la stanza, e allora solo in quel momento potremo uscire da questo portale.
Interessante, perché dal punto di vista filosofico comunque della storia è un cammino questo. Noi stiamo distruggendo la colpa per cercare di capire qual è la nostra colpa, e quindi è un cammino di penitenza vero e proprio, e il nostro premio sarà questa spina che diventa sempre più rovo, quindi comincia ad attorcigliare la mano, e ogni volta che impugniamo la spada e la stringiamo forte nelle mani proviamo sempre più dolore, e quindi abbiamo sempre più consapevolezza di tutto il danno che abbiamo causato.
Una volta che avremo quindi evoluto completamente la nostra spada, diciamo con questo rovo di spine, allora ci verrà dato il mezzo per non venir rallentati dalla montagna di cenere. Infatti riusciremo a arrivare al trono e sederci e sacrificarci alla fine, perché il nostro peregrinaggio è concluso. Abbiamo scoperto la nostra penitenza, il dolore che questa comporta, e quindi ci sacrifichiamo per porre fine all'età della penitenza, della sofferenza.
In sostanza tutta questa era è tutto un piano del miracolo per poter concentrare tutta la colpa all'interno della spada, che appunto si chiama mea culpa proprio per quello, perché è la colpa di tutta l'umanità in quel momento che viene racchiusa all'interno della spada, che finisce poi nel petto, nella pancia del nostro penitente silente. Cosa succede dopo? Che il penitente è su questa sedia, su questo trono, e come è successo nel primo miracolo, anche il penitente comincia a diventare parte integrante del trono, diventa una radice, diventa una reliquia che attira persone che pregano questa reliquia, quindi è effettivamente un nuovo messia, un nuovo contorto in questo caso, come se avesse riformato la chiesa in questo momento, perché il finale prevede una processione che porta questo trono, come tra l'altro il vescovo, perché effettivamente è un morto che viene portato in giro, questo penitente che diventa il nuovo messia, e quindi è finita finalmente l'era della penitenza.
Ma come nel migliore dei finali dei film dei cinecomic Marvel, c'è il finale segreto dopo i titoli di coda, dei lunghissimi titoli di coda tra l'altro, che sottolineano quanta gente abbia supportato questo gioco. Vedremo infatti una breve scena dove ci verrà fatta riascoltare una frase di Crisanta che ci aveva ammonito durante l'incontro con lei, e vedremo le nostre spoglie sul trono ancora con la spada conficcata e questa figura di spalle con un'armatura da paladino che estrae la spada dalla nostra effigie. Quindi un finale aperto perché forse ci sarà un Blasphemous 2.
E qui viene spiegato anche un'altra volta il titolo del gioco. Il titolo del gioco è Blasphemous, quindi blasfemo. E quello che abbiamo fatto per tutto il gioco è andare contro sua santità, e quindi effettivamente siamo noi i blasfemi. Ma quando noi diventiamo i nuovi dei, prendiamo effettivamente le sembianze del dio, Crisanta diventa la blasfema, perché diventa l'angelo caduto, in sostanza quella che una volta stava dalla parte dei buoni e che adesso si trova a compiere la blasfemia massima, fregando la spada e aprendo la strada a un Blasphemous 2. Che dire, un gran finale. Era Blasphemous, la storia complicata, non vi abbiamo detto tutto come abbiamo detto, perché sennò verranno ore e ore di puntata e non sappiamo neanche quanto verrà fuori, perché intanto abbiamo registrato più di un'ora già solo di materiale per una puntata che vedrete insomma quanto durerà. Che dire di questo gioco? Molto bello. Ci siamo dimenticati di dire un paio di cose che secondo me invece sono da sottolineare. Una è di come ciascuna delle aree sia caratterizzata molto bene. C'è l'area del ghiaccio, l'area del un'altra area che mi è piaciuta molto è dove c'è l'incenso gigante. C'è questa incenso, effettivamente è un'ampolla di incenso gigante che va avanti e indietro, e noi abbiamo la mezzaluna di percorso che possiamo esplorare, dove la mezzaluna che è dove oscilla questo pendolo gigante. Molto bello secondo me come è stato riprodotto. Oppure abbiamo le aree del fuoco, l'area dei ritratti è anche molto bella,
e anche dei gradi classici, come dicevi, con lo schema delle fogne, che quello non ne scappiamo in qualsiasi tipo di gioco. E lo schema dell'ascensore, e uno dove c'è anche tre boss, uno è la campana di Hondo, questa campana gigante, quindi diciamo una specie di prigione cattedrale.
A questo gioco che voto ci diamo, Yuga?
Io gli do un bel 8 mani che sorreggono il vescovo a mo' di Weekend con il morto. I giochi stile Metroidvania mi piacciono molto, ne ho giocati parecchi, soprattutto della serie Castlevania, e direi che è molto fedele al genere insomma che tratta. È molto bello, il comparto grafico e audio è spettacolare, nonostante sia di qualità tipo alla 16 bit, le musiche poi non ne parliamo. E l'unica cosa che non apprezzo purtroppo, ma questo è proprio mio personale, è l'ambientazione. Non che non sia resa bene, anzi è resa benissimo, e anche tutti i frammenti di lore che si trovano negli oggetti sono fantastici. È solo come mio gruccio personale lo stile un po' religioso, autoflagellante, un po' che ricorda l'inquisizione medievale, a me purtroppo è un periodo storico che odio profondamente, quindi gli ho tolto qualche punto per questo. E tu, Ace? E
io invece non posso che dargli 10 lacrime del mea culpa, adesso non so, mi invento qualcosa al momento. Questo è un gioco veramente veramente bello. Io mi ricordo di averlo seguito e intravisto quando era ancora su Kickstarter, e ho detto sì, quando esce lo voglio assolutamente. Ho avuto la possibilità di provarlo qualche giorno prima dell'uscita effettiva, perché mi è stato dato direttamente dalla Games Kitchen, e effettivamente è un gioco fantastico. Me lo sono fumato in neanche una settimana praticamente. Avete visto che siamo arrivati a completarlo al 100%. Mi è piaciuto per tanti aspetti. Uno, ci sono riferimenti alla religione cristiana, ma gli elementi fondamentali della religione cristiana sono tenuti fuori, quindi la Bibbia, Gesù, la croce, Dio, tutte queste cose non fanno parte di questo gioco, e ci sono tutte versioni alternative. È molto bello secondo me come siano stati molto borderline con l'essere veramente blasfemi, però effettivamente non lo sono, e quindi è bello da questo punto di vista. Mi piace molto la lore del gioco, il fatto che ci sia tanto da scoprire, e una bonus che do io personale è che è un gioco in cui non ci sono degli skippabili, o ci sono cose che io odio sinceramente in alcuni giochi, quando ci sono delle cose che se le fai in quel momento le fai, se non le fai mai più. Invece qua hai la possibilità di tornare indietro e fare tutto quanto e completarlo al 100%, che è una cosa che apprezzo tantissimo. Mi è capitato tantissime volte di avere dei giochi che sono arrivato al finale e dice adesso rifallo perché ti sei dimenticato quella cosa all'inizio, invece qua puoi farlo ed è una cosa che apprezzo tantissimo.
Fermi tutti in extremis o cambio la decisione, gli do un 8 più perché mi è appena ritornato in mente che un po' ricalca i boss di Grandia 2, perché anche lì c'è il tema religioso e alla fine il boss finale è il Papa. Quindi siccome Grandia 2 è forse l'RPG preferito mio in assoluto, forse sono un po' blasfemo a dire oltre ai mostri sacri degli RPG, Grandia 2 è uno dei miei giochi preferiti, quindi 8 più, gli do un più per questa cosa.
Ma in realtà Grandia 2 è un gioco che è stato riscoperto da molti successivamente rispetto ai grandi classici, perché è un po' più di nicchia rispetto al filone dei JRPG, e tra l'altro sarà uno dei giochi che andremo sicuramente ad affrontare nell'enciclopedia dei videogiochi.
Siamo arrivati alla fine di questo ennesimo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Vi ricordiamo che potete mandarci, oltre alle recensioni scritte, le vostre votazioni, anche dei vocali attraverso la piattaforma Anchor.fm. Come avete sentito anche negli episodi scorsi, i nostri amici che ci hanno mandato i loro contributi, e quindi finiranno anche nelle puntate se avrete piacere.
Tra l'altro, piccola nota che faccio, avrei voluto farla all'inizio ma mi sono ricordato adesso, probabilmente pubblicheremo anche su una nuova piattaforma che si chiama Spreaker. Nuova, non è tanto nuova, ma è una nuova per noi, dove lì ci sarà anche la possibilità di commentare direttamente su ogni episodio, quindi un pochino più alla SoundCloud. Io mi ricordo che questa me la scrivo, lo pubblicavo di là, e quindi avrete la possibilità di mettere dei commenti alla YouTube, insomma, tra l'altro con i momenti precisi. Molto interessante questa cosa, oltre al fatto che ci potrebbe dare anche la possibilità di fare episodi live in cui parliamo, quindi le possibilità sono tantissime, quindi diteci anche se ne vale la pena, e ne parliamo tra l'altro su Anchor, che è un competitor, ma va bene lo stesso. Ci vediamo al prossimo episodio, mandateci anche le scomuniche se volete. Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.